Uno sparo nella notte, un documentario radiofonico di Marcello Anselmo con Luca Rossomando e Riccardo Rosa.
Ci stiamo andando a fare un giro io e i miei amici, da Davide e Sabato. E all'improvviso stavamo camminando, una volante ci ha rincorso lì. Io me ne sono scappato perché non c'avevo né la patente né l'assicurazione. All'improvviso, mentre stavo scappando, una volante è salita sul guardarà, ci ha tamponato dietro. E quando siamo caduti, io me ne sono scappato perché poi mi sono messo paura e me ne sono scappato. Il poliziotto cosa ha fatto? Io mi sono girato, cosa ha fatto? Ha cacciato la pistola, non ha sparato in aria, ha sparato direttamente a Tezza Uomo. A Tezza Uomo il mio amico si, cioè, il mio amico si stava alzando dalla testa e l'ha colpito alle spalle.
I personaggi principali di Sparo nella notte sono Giosuè Del Vecchio, Giovanni Macchiarolo, Antonio Sarno, carabinieri in servizio nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014 alla periferia occidentale di Napoli, al rione Traiano. Arturo Equabile, un pregiudicato, latitante, ricercato per furto. Salvatore Triunfo, Vincenzo Ambrosio, Davide Bifolco, ragazzi a bordo di un motorino. Fabio Anselmo, avvocato difensore della famiglia Bifolco, e Giovanni Bifolco, il padre di Davide. Sono le 22:30 del 4 settembre 2014 quando una Ford Focus dalla targa non ancora identificata da inizio, forzando un posto di blocco, alla vicenda che vi stiamo per raccontare.
Cosa è successo in Viale Traiano? E che altezza di Viale Traiano?
Cinzia,
stavo cadendo e mi è partito un colpo di pistola.
Quella notte in cui trovò la morte Davide Bifolco, vi era particolare concitazione, vi era stato un precedente avvistamento di un'auto dalla quale era stata lanciata una pistola, vi era che era stata poi recuperata, e nel contesto poi di pattugliamento per vedere di ritrovare quell'auto, improvvisamente una delle gazzelle delle carabinieri, quella con Marchiarolo e Del Vecchio, passa vicino all'abitazione della zia di Equabile, che è un latitante per tentato furto, che era agli arresti domiciliari, che aveva violato gli arresti domiciliari, quindi era ricercato, e questo ragazzo viene avvistato in questa abitazione. Da lì parte il suo inseguimento.
Allora Arturo, dove eri la sera in cui Davide è stato ammazzato?
A casa di mia nonna.
E quindi non eri sul motorino?
No.
Sul motorino con Davide?
No.
E in quelle ore i carabinieri erano venuti a cercarti?
Sì.
Che era successo?
Un'oretta circa prima del fatto sono venuti due o tre pattuglie dei carabinieri a casa di mia zia. Sono venuto con le pistole in pugno dicendo: apri bastardo, Equabile, ti abbiamo visto, apri. E io:
Giosuè, vai nei giardinetti.
Sto nei giardinetti
dove stavamo prima, quello scavalca e va là dietro.
Come, non ho capito, ripeti.
Sta scappando qua davanti, Viale Traiano.
Ma davanti dove?
Viale Traiano.
Ok,
è scappato.
Mi sposto due o tre isolati più avanti da casa di mia zia. Una signora del quartiere, entro da lei, dopo una mezz'oretta, circa tre quarti d'ora, arriva la notizia che a quell'altro rione la polizia aveva tamponato e sparato il piccolo Davide, scambiandolo per il latitante, come dicono, e qua via.
Endo rione ve lo suona, e vode paranoia, e vode l'anima in mano, fama che ship ne mattuna. Cumane, ciumani come catena, gente che chiagna, fotta, magna, vota fora. Stanotte ancora scura, ma già vira, macchio rosso in la segatura, ma già vira.
Cioè, mio figlio era un bambino di 16 anni, è nato nel 97, praticamente da bambino il suo sogno era di giocare a calcio. È cresciuto in questa periferia di Soccavo che si chiama il Rione Traiano, dove c'è, come in tutti i quartieri periferici, ci sono persone per bene e persone che vivono nella strada.
Il Rione Traiano è un quartiere dormitorio della periferia occidentale di Napoli. È stato edificato all'inizio degli anni 60 sotto la spinta delle nuove leggi sull'edilizia residenziale pubblica. Nel quartiere vengono collocati quei napoletani che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si erano insediati nelle baracche di Via Marina e in seguito molti abitanti del centro città che avevano perso la casa. Solo alla metà degli anni 70 il quartiere viene dotato di infrastrutture fondamentali. Arrivano i mezzi pubblici e viene costruito un asse viario che collega con altri quartieri. La crisi degli alloggi esplode dopo il terremoto del 1980. Molti sfollati vengono collocati in alcune palazzine, tanti altri arrivano pensando di poter trovare una casa nel rione e cominciano così le occupazioni degli scantinati, inizialmente messe in atto nel tentativo di aprire una vertenza con le istituzioni, ma diventate col tempo sistemazioni definitive per tante famiglie. Gli scantinatisti cominciano a mettere a nuovo gli spazi occupati, li arredano, provano a deumidificarli, impiantano porte e finestre, trasformandoli in vere e proprie case sotterranee.
Qui sto in uno scantinato, ho fatto mai la casa, perché allora io l'ho occupato, mo ti dico, lo scantinato l'ho occupato e mi sono formato la casa dopo che io avevo fatto una domanda come giovane coppia nel lontano 81. Oggi sono nonno, aspetto ancora quella casa. Mi hanno dato il decreto, mi hanno assegnato una casa da Fracola tempo fa, nel 91, e praticamente questa casa non me l'hanno mai data perché avevano occupato a sua volta questi appartamenti e io ho perso il diritto, perché dopo due anni quella persona che stava dentro aveva acquisito il suo diritto e a me mi è decaduto, però c'è il decreto che mi avevano dato questa assegnazione, era una giovane coppia. Oggi sono nonno di quattro nipoti e sto ancora nello scantinato.
Subito dopo il terremoto il Rione Traiano inizia a fare i conti con la criminalità organizzata. Fino a quel momento l'illegalità era collegata al contrabbando di sigarette, presente fin dalla nascita del quartiere. Ma la diffusione della droga, dell'eroina, la crescita del numero degli inoccupati, la progressiva mancanza di controllo da parte dello Stato rendono il terreno fertile alla crescita di una subeconomia basata sulla vendita della droga.
Mio figlio non era un ragazzo di strada, al di là di tutto, perché noi siamo una famiglia che la maggior parte siamo commercianti ambulanti, tutta la mia famiglia vive di commercio praticamente ambulante, di abbigliamento, di queste cose qua. Però mio figlio era uno scugnizziello per bene, non era uno scugnizziello come l'hanno definito, che poteva essere un domani, poteva essere un futuro delinquente o ben altro, perché io e i miei figli, uno è un tecnico ascensorista, un altro è pizzaiolo, ha finito di fare il pizzaiolo, si è messo a fare i mercati. I miei figli gli ho sempre detto che il lavoro nobilita l'uomo e non lo snobilita, quindi ho detto sempre umilmente: non mi guardate a me perché sono un falso modello per voi. Gli ho insegnato sempre i valori sani ai miei figli, ma i valori onesti, pur essendo che io ho commesso qualche reato. Ho insegnato sempre loro che il lavoro nobilita l'uomo.
Manda un'ambulanza qua a Viale Traiano subito, a Via Cinzia, anzi, ci sono due persone a terra.
La sera di quando è successo il fatto, mi trovavo fuori in Napoli, stavo a Pescara, e perché mio nipote aveva un appartamento lì, sono andato a trovare per vedere di trovare un po' di lavoro con degli amici. E quella sera io mi dimenticai il caricabatterie del telefono, mi si scaricò tutto il telefono e quindi lo spensi e me ne andò a dormire a casa. Quando riaccesi il telefono che dovevo tornare a casa, vidi che c'era una chiamata alle 2:30, una chiamata alle 3, una chiamata alle 3:15, una chiamata alle 3:30, una chiamata alle 4, cioè tutta la notte in continuazione fino alle 7 del mattino che avevo il telefono spento, ho ricevuto questi avvisi di chiamata da parte di mia sorella più grande. Dice: ma qua cosa è successo? Fammi accendere, fammi chiamare. Chiamata a casa, mi dice: Gianni, scendi subito, perché io stavo con un amico fuori. Disse: guarda, la moglie del tuo amico ha fatto un incidente e non glielo dire a lui, fallo scendere, scendete subito perché questo ha fatto un incidente, però non lo far mettere paura. Io in quanto gliel'ho detto al mio amico, perché lui diceva: dobbiamo aspettare domani, ha risposto che se c'è il lavoro, cioè tu adesso non è mai a casa perché tua moglie ha fatto un incidente. E niente, disse: posso parlare io con tua sorella? Dissi io: sì, mo la chiamo e ti faccio parlare con lei. Evidentemente mia sorella gli disse tutta la situazione, disse: guarda, dici suo figlio che ce ne deve. E mio amico disse: va bene, ma prima a casa andiamo a vedere che è successo.
Chi volete?
Antonio, sono io. Senti una cosa, sono passati tre scooter, di cui uno colore nero con una persona descritta su via Cinzia, alla vista che noi stavamo su via Marco Aurelio, e sono ritornati indietro in direzione Piazzale Vecchio.
Ora ritorno, mi faccio un altro giro e prendi sta nota. In Piazzale Vecchio uno era vestito bianco su un SH nero, prendi questa nota.
Sì, però ci stanno altri due SH nero con altre due persone a bordo che hanno fatto la apripista su via Marco Aurelio. Hanno gridato Mario e poi sono ritornati tutti quanti indietro, hanno superato lo spartitraffico e sono discesi giù verso Piazzale Vecchio.
L'inseguimento, diciamo, qua si dà la fuga prima su uno scooter con un'altra persona, poi viene avvistato al bordo di uno scooter da solo e poi successivamente i carabinieri lo avvistano su un altro scooter dove c'erano tre ragazzi a bordo e lui viene indicato essere nella posizione centrale di questo scooter. Ecco, da questo avvistamento nasce poi quello che sarà poi la tragedia. È evidente ormai ed è agli atti che il povero Davide Bifolco viene scambiato tutti gli effetti per l'equabile.